Il testo che ho scelto stasera, sempre del Vangelo di Marco, è anche dovuto al fatto che siamo a Pasqua, mm-hmm. e quindi questo 16 è l'ultimo capitolo del Vangelo di Marco, quindi sono appunto quello che della sua risurrezione Marco riferisce. Possiamo continuare a tener conto che quasi sempre adesso, dalle indagini, dalla critica, così Marco è considerato il Vangelo più antico, è il più breve, e effettivamente, perché qui c'è tutta una storia sotto, insomma, non so, anche proprio sulla parola di Dio, diciamo, per cui... La parola di Dio è il racconto di quello che Dio ha detto e ha fatto. E chi l'ha scritto? Noi diciamo Marco. Marco chi è? Compare qualche volta negli Atti degli Apostoli, così. Conosciuto da Paolo, conosciuto da Pietro. Quindi certamente di una chiesa molto molto iniziale. Però ci rendiamo conto che ognuno racconta secondo due strati fondamentali. Uno è quello che si sente dire, che si sente raccontare nel suo ambiente, nel suo villaggio, nella sua città, nel suo pezzo di mondo. Ecco. E poi lo scrive inevitabilmente secondo anche la sua interpretazione, cioè come lui sente, più forte, più... siamo i piccoli.
Ma se c'era scritto dei grandi. No. Vado via subito.
Sai, con lo stesso, già che sei qua.
Torni a casa.
Sì.
Mi dispiace. Ma...
piccoli.
Siete
sicuri?
Noi siamo così.
Siete io, no,
vedete. Ciao.
Ciao. Ciao, Elia.
Quindi appunto secondo queste due linee, quindi è chiaro che ogni è anche un'interpretazione evidentemente. Noi pensiamo che in tutto questo, e quindi chissà in che villaggio l'ho sentito, da chi l'ha sentito, come lui l'ha avvertito, l'ha trasmesso, noi pensiamo che in questo ci sia una guida del Signore. C'è una frase molto bella venuta fuori dal Concilio Ecumenico Vaticano II all'ultimo, che dice che lo Spirito Santo che ha guidato lui a scrivere guida noi a capire. Quindi c'è una unità di tutto, della tradizione di questa parola, che noi riteniamo viene da Dio. In termini tecnici, la parola della Bibbia, Vangelo e tutta la Bibbia, viene chiamata parola ispirata. E che cosa vuol dire ispirata? Che viene dallo Spirito Santo. Dopo ispirato è stato usato in tanti termini, insomma, no? In tanti modi, nella poesia, nell'arte. Però fondamentalmente volevo dire questo, insomma, no? Ecco. Effettivamente bisogna dire che in queste grotte che sono interessanti vicino al Mar Morto, in un posto che si chiama Qumran, una sessantina d'anni fa un pastorello era lì con le sue pecore, una pecora gli è caduta dentro un buco, lui è andato a prenderla e però da lì è venuto fuori una cosa immensa, perché una serie di grotte eccetera, così, dove hanno trovato i rotoli, i manoscritti più antichi della Bibbia degli Ebrei, e però lì dentro hanno trovato anche dei pezzettini del Vangelo di Marco, e quello lì risale a 50 anni dopo la nascita del Signore, quindi vicinissimo a lui, ecco. Quindi il Vangelo di Marco rifletterebbe una immagine molto immediata, diciamo così, quasi un'istantanea, su cui probabilmente gli altri evangelisti sono andati un po' avanti ancora a cercare, a ascoltare, a sentire. Noi abbiamo preso questa stradina del Vangelo di Marco perché quest'anno nella liturgia della Chiesa Marco è il Vangelo domenicale, però siccome è molto piccolo, moltissime volte viene sostituito. Oggi ho fatto una piccola verifica, adesso credo che fino a giugno, eccetto il Vangelo della Pasqua, questo qua, basta, perché è così essenziale, così ridotto, 16 capitoli in confronto ai 28 di Matteo, ai 24 di Luca, ai 21 di Giovanni, che però sono anche molto estesi, e quindi lui è una storia molto diretta, molto secca. Questo testo, che è l'ultimo del suo Vangelo, il capitolo 16, che racconta di che cosa è successo dopo la sua morte, dopo la sua croce, è abbastanza interessante. L'ho chiamato, avete visto, la delusione di Pasqua, perché è un disastro. È interessante che il Vangelo ci dica che è un disastro. Quindi tutto è andato benissimo, però è un problema grosso. Quindi adesso lo ascoltiamo. Ecco, vedete che io tendo a, ormai per abitudine, a dire questa cosa, no? Dico lo ascoltiamo, piuttosto che dire lo leggiamo, perché quando noi leggiamo il Vangelo noi ascoltiamo Lui che ce lo dice, quindi ascoltiamo la persona di Gesù. E magari preferiamo dire ascoltiamo piuttosto che capiamo, perché in realtà non si riesce mai a capire. Si ascolta, si raccolgono qualche luce, qualche frammento, ma domani sarà già diverso. L'importante è appunto che sempre, in ogni caso, quando noi ci troviamo intorno al Vangelo, noi siamo riuniti intorno a Lui che ci racconta, che ci parla di sé e di noi. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro al levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore, e non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici, mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e purezza di cuore e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Ecco, io farei una considerazione globale sul testo, che è quello di dire, ma quindi su questa cosa qui hanno giocato tutta la faccenda. Una cosa che, come vedremo, è molto incerta, non ci si crede, non ci credono neanche quelli che devono parlarne, quindi è un disastro, un disastro. Qualche volta quando penso alla Chiesa dico: è un disastro questa Chiesa, dico, però vedi, è previsto. Oppure quando una mamma mi dice, un papà mi dice, ma io assolutamente guardo, non ho niente di buono da me. E capisco com'è la Chiesa, e capisco però questa cosa. Questa cosa diventa per me sempre più bella, perché sempre di più appunto si vede come Dio si affida a niente che siamo noi. Quindi tutto questo tesoro, questa cosa preziosissima, il desiderio che voi forse potete avere, che i vostri figli abbiano una strada luminosa, di pace, di verità, di bontà, è affidata però a noi. Affidata a voi, affidata a noi, affidata, però affidata a mani fragili. Quindi la fragilità di questo capitolo è molto interessante, perché è la nostra fragilità. Per cui uno dice: sì, certo, se io fossi bravo, se fossi buono, se ci credessi, allora sì che potrei annunciare il Vangelo, ma così cosa vuoi che passi? È così. Cioè questa sproporzione, vedete, va presa proprio come ipotesi di lavoro. Noi siamo sempre sproporzionati rispetto agli avvenimenti e al compito che noi abbiamo, e siamo quindi sempre sproporzionati rispetto a quello che dovremmo fare, perché uno viene a dire: ma però non sono mica capace, per cui in realtà bisogna dire che anche questa ipotesi, che come vedete è poco seguito, ormai non c'è nessuno che lo vuole fare, che siete voi i veri, diciamo così, catechisti dei vostri figli, per forza non è tanto seguita, perché io dico: no, io non sono capace, ti mando. Noi facciamo un tentativo di non delega, cioè siccome tu lo hai generato alla vita, continua a generarlo alla vita, continua a dargli la vita, continua a dargli parole di vita, quindi continua a esercitare la tua paternità, maternità. San Paolo, quando scrive ai suoi fratelli di una chiesa o dell'altra, dice: figli miei che io genero nel dolore, come proprio parla del dolore del parto, E quindi certo è una cosa che è troppo grande per noi, e noi siamo inadeguati, Allora mi pare molto importante sapere a priori questa inadeguatezza, no? Io non sono certamente degno di presiedere l'Eucaristia, non so neanche se ci credo, e quindi io sono dentro a questo scandalo. Non è che io faccio perché no, io sono qui pieno di dubbi, pieno di fragilità, pieno di angosce, di cose che basta o niente che mi vincano, no? Ecco. Per cui sotto poi la prima cosa che ho segnalato è quella domanda che quelle donne si fanno: ma chi ci fa rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Sì, perché la pietra è troppo grossa, insomma, ecco, e quindi il compito è troppo alto, la guerra la si perde, la si perde. Quando invece di avere dei figli piccoli cominciate ad avere degli adolescenti, dei ragazzi che fanno le superiori, ci dice: ma è finita, io non sono più in grado ormai, no? E quindi ci sentiamo finiti. E questa è una parrocchia di quasi 4.000 persone e a messa vengono 5 persone su 100, se va bene, e altre 95. Certo che io posso dire: vabbè, questa è la comunità cristiana, gli altri saranno poi loro, però non riesco a dimenticare che invece Dio è padre anche loro. E quindi certo viviamo in questa enorme sproporzione tra il compito e le nostre capacità, tra la realtà che viviamo e quello che in realtà c'è intorno a noi. Allora questa frase è abbastanza importante, ma chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Sapete perché questa espressione, no? Perché le tombe ebraiche sono, quando si può, delle grotte, o anche se sono delle costruzioni, insomma, in ogni modo è una cosa che ha un'apertura, che è tutta chiusa con un'apertura, e tagliavano delle pietre rotonde e le facevano come correre su una specie di pista, per cui la pietra era accostata lì e loro la facevano rotolare e chiudeva la bocca del sepolcro. Però una pietra enorme, insomma, pesantissima. Interessante, quando si va a visitare si possono vedere alcune segni di queste tombe, e quando c'è la pietra sopra, insomma, è un pietrone. Allora queste donnelle la mattina vanno chiacchierando dicendo: Caperi, ma come si fa qua? E chi ci rotolerà via? Ecco, è una bella immagine del rapporto tra la nostra fragilità e il nostro compito, perché dietro a quella pietra ci sono delle situazioni da liberare, da chiamare fuori, da incoraggiare, da indirizzare nella vita. Non è solo una tomba del cimitero, assume un valore molto più ampio, no? La tristezza di un figlio, e io dico: ma come faccio però? No? Come farò? Il mio figlio, che 30 anni mi ha vissuto vicino, è sempre triste, e io non sono stato capace di spostare questa pietra. Poi a un certo punto l'ho trovata ribaltata, e quindi so benissimo di non essere stato io, forse è servita anche la mia sconfitta rispetto a questa pietra che io non sono riuscito a togliere. Ecco, il compito è più grande di noi, questo bisogna saperlo a priori, perché siccome viviamo in in una specie di cultura tecnologica dove per tutte le cose, se tu segui il libretto di istruzioni, la cosa va. Io per esempio sul computer non so niente, non imparo niente, ma in certo senso non voglio imparare niente, quindi lo devo usare, quindi continuamente devo chiedere aiuto, no? Non capisco, qui si accetta, là non fa qualche, no? Ecco, per esempio un segno della mia incapacità è questa cosa qui a destra, io il testo l'ho riportato incollandolo perché non sono stato capace di riportarlo, no? Oggi erano tutti impegnati, io non potevo assolutamente chiedere aiuto, ho ritagliato e incollato, perché la pietra del sepolcro per guardare il computer è certamente più grande di me. Ti puoi immaginare quando incontri una persona, no? Stamattina sono andato al mercatone a comprare delle robe perché stiamo mettendo l'arredamento di una casipola qua, e improvvisamente una signora ha detto: Giovanni, poi mi ha abbracciato e mi ha raccontato che io 25 anni fa l'ho molto consolata, le ho detto delle cose, ma a metà io mi sono messo a singhiozzare, non devo essere io sicuramente, perché è chiaro, no? Tutti viviamo nella consapevolezza che ci troviamo davanti a un'impresa troppo grande, insomma, per noi, e certamente l'impresa dei nostri figli si sovrasta, insomma, no? Certo, sì, il più possibile cerchiamo di muoverci anche con razionalità, con buon senso, con delle regole semplici, però capiamo che il mistero è più grande di noi, insomma. È un mistero che anche nella vita di Gesù ha avuto una sua parte importante, no? C'è un episodio della vita di Gesù che dovete tenere a mente, di quando lui a un certo punto, è l'unico punto che lo descrive come adolescente, perché sennò o è appena nato o è già adulto. Invece lì ha 12 anni, no? È quella volta che loro vanno a Gerusalemme come ci vanno sempre, però lui non si fa trovare. Quando vanno via, per un giorno intero camminano dicendo: sarà su quella macchina di quelli là, è andato via con una rata che ci sono i suoi compagni, perché erano una combricola. Macchine e pulmini partivano dalla Galilea e andavano a Gerusalemme per fare la Pasqua. Non c'era, vabbè, ma sarà su un'altra macchina. La sera non c'era. E lo cercano, dice, tra i parenti e i conoscenti, ma non c'è. Ed è interessante anche quello, no? Perché tu lo cerchi negli spazi noti, negli spazi ovvi, sarà qui, sarà là, sarà con questo, che vuol dire pensare a questo, vorrà fargli, non c'è, quindi è fuori. E per 3 giorni tornano a Gerusalemme, per 3 giorni lo cercano. Quando lo trovano, lei salta, invece di dargli un bacetto gli dice: ma perché hai fatto così? Dice: tuo padre e io per 3 giorni ti cercavamo, il testo dice angosciati, sarebbe propriamente addolorati, non l'hanno trovato. E questa roba c'è, ecco, no? È inutile stupirsi, è inutile dire: ma è per quel compagno di scuola, sarà per tutto, ma sotto c'è un mistero più grande, cioè che ci è stata affidata una roba più grossa di noi. Chi ci rotolerà via la pietra? Ecco, chi ci rotolerà via? E quindi il resto del capitolo è la storia un po' di tutte queste sconfitte.
Però Giovanni, scusa, loro però si erano comprati gli oli lo stesso, pur sapendo che non avrebbero... Ha avuto la forza di far rotolare la pietra.
Ah, certo, certo. Perché lui non torna mai a casa, ma io gli preparo sempre il posto a tavola. Ah, certo. Sì. È così. Dice, certo. Quindi io vado sempre nella direzione positiva, con tutti i limiti, perché è chiaro che fa scappare da ridere. Cosa porto degli oli se sei sulla pietra? Cosa ungerò mai? No?
Però intanto è tutto pronto.
Io poi in ogni caso io cosa posso fare altro se non celebrare una liturgia di fedeltà, di affetto che continua, di relazione che non si spezza, di fiducia che se comunichiamo io dico una cosa, lui potrà accoglierla. Cosa devo fare per forza? Io vado avanti così, no? È per quelli che è difficile, no? Perché invece ti fermi ti arrendi o accusi o ti scagli o dai delle spallate inutili alla pietra, e quindi invece, come vedete, il testo è tutto chiaro scuro, perché invece loro arrivano e la pietra è ribaltata. Anche questo è interessante, capisci? Perché poi quello che in realtà va avanti positivamente, tu lo trovi più come una scoperta che come risultato di una cosa che tu hai fatto. Quindi in realtà stavi facendo una cosa senza speranza, poi improvvisamente ti trovi, ma guarda bene, no? E anche questo è continuo, è un'esperienza continua che si fa. Quindi che non dipende da te, che non sei certo tu che lo fa. Però quello che ti è chiesto è di essere fedele, tu vai avanti con i tuoi oli. Non è finita, ovviamente, perché lui poi non c'è. Quindi
prendo.
E tutto il testo, soprattutto se lo si confronta con le altre memorie della risurrezione del Signore, tira in questa direzione. Per esempio, il testo di Matteo e il testo di Luca non hanno dubbi, ci sono degli angeli. Qui niente, c'è un ragazzo, c'è un giovane, quindi entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Però il testo non ti concede niente di eccezionale, no? È uno con la camicia, si prende paura perché cosa ci fa lì dentro? Un giovane. E loro hanno paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Esse uscirono e fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di spavento e di stupore. E non dissero niente a nessuno. Gli altri Vangeli dicono che l'hanno raccontato. Lui niente. Dice che hanno un tale terrore che non parlano con nessuno. Quindi questo qui chissà chi era, un ragazzo con una veste bianca, gli ha detto: è risorto, andate a dirlo a loro e a Pietro, egli vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ma loro manco niente, scappano via, non dicono niente a nessuno perché hanno paura. Quindi comincia la mattina di Pasqua con un ghiaccio, capisci? Un fallimento. Tra l'altro, fra parentesi, si può dire che secondo il Vangelo di Marco mica ci vanno in Galilea, mica lo vedranno. Come vedremo, niente di tutto questo. Quindi, ecco, io insisterei su questa povertà della condizione nella quale noi ci troviamo. Per cui, sapete, la resurrezione, insomma, no? Potrebbe essere per dire: sì, è morto, ma poi è risorto, e quindi tutto a posto, tutto a luce. Ma che cavolo! È molto più facile di dire che è il crocifisso, ma dire che è risorto, tutti ti prendono per matto. Ma come si fa a credere nella resurrezione? Come facciamo noi a credere nella resurrezione? E quindi adesso mettiamo subito un piccolo punto, che forse, è una mia idea, ma io sono arrivato a pensare questo, che l'idea, l'intento di Marco è quello di dire che noi abbiamo un compito infinitamente più grosso di noi, e che è però la cosa che bisogna continuamente portare avanti, perché che sia risorto, giratevi intorno, ma vi sembra possibile dire una roba così? E tu quindi hai sempre il compito della resurrezione. La resurrezione è il compito del cristiano. davanti a tutte le cose che sembrano finite, tu devi dire no, aspetta. Davanti alla situazione, quindi, non so, di un ragazzo che è caduto nella droga e si dice non c'è più niente da fare, dice no, aspetta. No. No. Davanti a un papà che gli è morto il suo bambino, Gesù gli dice no, tu continua a credere. Cioè il nostro compito è quindi il compito della speranza, che è il contrario della disperazione, ma soprattutto, secondo me, è il contrario della condanna, perché quando non c'è più niente da fare si condanna. Questo qui è il punto sul quale noi dobbiamo più insistere e affezionarci, capite? Perché si capisce che è una roba per l'impossibile, però è il nostro dovere. Quindi, tanto quanto, se andate nelle pagine indietro del Vangelo, è evidente la croce, quindi la passione, quindi i tradimenti, le ferite, le crudeltà, la morte, la resurrezione, mi viene come da dire, è tutta da fare. Quindi la resurrezione di Gesù è la sfida alla nostra storia. È il non arrendersi, capite? È il non arrendersi. È il trovarsi davanti a situazioni tremende, ma... Mi ha molto colpito che due stati fa mi ha mandato i nostri ragazzi a vedere questi campi di sterminio, no, del nazismo, eccetera. E mi hanno portato una cartolina che è una fotografia presa in un angolo di uno di questi tremendi posti che uno con un chiodo ha inciso nel muro un crocifisso, bellissimo, ah, molto bello, e l'ha inciso col chiodo. Ecco, secondo me questi sono i segni, no? Per esempio una famiglia di Ferrara, di ebrei, sono stati tutti presi, poi hanno diviso gli uomini dalle donne della famiglia, quindi c'è la mamma e due figlie, il papà e un figlio. La mamma e i due figli sono stati uccisi subito, il papà e il figlio sono stati portati tutti e due ad Auschwitz e loro sono sopravvissuti tutti e due, e loro dicono che quello che li ha fatti sopravvivere è che alla sera lavoravano in posti diversi e il padre e il figlio venivano pensati omosessuali e loro non avevano detto che erano il papà e il figlio. E quindi quando andavano a dormire si abbracciavano strettamente fra di loro e passavano la notte abbracciati e loro dicono che quello che li ha salvati è stata questa potenza dell'affetto, per cui di notte loro ricostruivano una speranza della vita nel loro volersi bene, insomma, che era questo stare abbracciati, insomma. Che era scaldarsi, che era consolarsi, che... cioè è quindi la vita nostra di per sé sarebbe una grande lotta contro la morte, diciamo così, no? Ecco, non che sempre siamo in drammi negativi, però certo noi vigiliamo sul fatto che non ci si può mai arrendere. Mai, bisogna continuamente, no. E quindi di fatto è questo, costruisce in qualche modo la morale cristiana. La morale cristiana che cos'è? È sempre lottare contro la morte, che può essere però, capite, la morte di un'amicizia, la morte di una speranza, la morte di un percorso. Noi lottiamo sempre. Il nostro compito è la risurrezione. Quindi capite, la risurrezione non si presenta assolutamente come un fatto glorioso, pieno, tranquillo, tipo film western che finisce bene. È il compito che ci è dato. È come se ci fosse dato in mano il crocifisso e dire risorge. Risorge. Ecco. E quindi ci sono due passaggi molto belli. Dal versetto 9, risorto al mattino il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questo andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Quindi, intanto notate che c'è una cosa, lei è una delle 3 del mattino, nel primo versetto, passato il sabato, Maria di Magdala, vedete? Maria madre di Giacomo e Salome, quindi erano scappate via, però lui le si ripresenta, risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala. Quindi là c'era stato solo il ragazzo, qui lei lo incontra, insomma. E quindi va a dirlo, a quel punto lì cessa lo spavento e o lo spavento si unisce a qualche cosa di più grosso, le è capitato un fatto enorme. E lei va a dirlo ai suoi, a quelli che erano stati con lui, tutti in lutto, in pianto, perché lei è morta, cosa vuoi fare? Però c'è un punto delicato, solo il Vangelo di Marco lo dice questo, Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni, aveva un tipetto quella lì. E sentite la finezza del rifiuto, no? Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui, ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Perché non reggono le due cose. Che lei dica che è risorto, perché l'ha visto, che lei l'ha visto, e lei però è quella che è. Dice, ma scusa, loro sarebbero gli 11, quindi i 12 meno 1, perché Giuda ha fatto quel che ha fatto, però sono loro. Loro sono lì che celebrano il funerale, il lutto e il pianto. Questa qui, che è una ragazzotta troppo vivace, è vero che poi chissà se è un po' presa del Signore, il Signore le ha voluto bene, viene lei, ma scherziamo. Capite, qui comincia a esserci un attacco formidabile nei confronti di quelli che dovrebbero tenere la valle briglia. I primi a non crederci sono loro, e non ci credono perché l'annunciatore è troppo povero. Perché la circostanza è misera, perché addirittura è indegna, è una che aveva 7 diavoli. Chissà quanti residui di diavoleria ci avrà ancora questa qui. E quindi non le vogliono credere. E quindi notate lo scandalo di Dio che segue questa via povera. Per cui, intendete, in questa Maria di Magdala ci troviamo poi tutti noi. Perché certo che io sono un peccatore. E io ho fatto dire, è risorto, ma chi vuoi che mi creda? Sono quasi d'accordo con quelli che non mi credono. No? Perché? Ma ho dei meriti speciali? Ho degli studi speciali? Ho una vita speciale? No, anzi, io lo conosco perché lui mi ha fatto risuscitare dai morti. Avevo 7 diavoli che mi tenevano sotto la pietra, e lui ha ribaltato la pietra per me. E però loro non ci sono le misure per credere a una roba così. Sentite com'è, è forte, no? È bellissima questa sproporzione. E poi si fa il bis, perché dal versetto 12, dopo questo apparve sotto altro aspetto a 2 di loro mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Dunque sono 2 di loro che però vanno via dagli 11, tornano a fare i contadini. Il loro racconto è molto più esteso e lo potete trovare nel Vangelo di Luca al capitolo 24, e lì è più raccontata la loro storia. Ma loro sono due che, visto come era andata a finire, noi speravamo, però i nostri capi gli hanno fatto la pelle e basta. E quindi torniamo in campagna. Sono i due discepoli di Emmaus, no? Si dice, no? È interessante perché le indicazioni geografiche di dove poteva essere Emmaus sono tutte a occidente, quindi sono persone che camminano verso il tramonto. Si torna in campagna, non c'è più niente da fare. È stata una bella avventura, ma ormai è finita. E molte volte si pensa che tante cose molto belle, molto importanti, ci abbiamo increduto perché non eravamo stati ancora provati dalla vita. Ma adesso non siamo più giovanotti di belle speranze, no? Adesso magari diciamo uno che la fa, diciamo, cala trinchetto, perché la vita è diversa, insomma. Quindi loro sono diversi da Maria di Magdala, capite? Chi sono loro? Sono dei rassegnati, della gente che sa le misure della vita, che dai, cosa vuoi star lì? No. E quindi, va bene, ci saranno anche degli slanci, poi devi fare i conti con la realtà, no? E quindi si torna. Però con quello che gli succede, tornano indietro e dicono, oh però, c'è successa una roba grossa. Quelli là sono sempre là, notate, le gerarchie supreme sono sempre là, e questi due contadini, niente. Quindi è la chiusura. D'altra parte notate la dispettosità, interessante, di Dio, che gli manda sempre dei testimoni inadeguati. Perché ci avesse mandato, ma insomma questi due, che erano evidentemente già dei congedati dagli altri, capite? È toccata a loro. No. Bellissimo, insomma, anche questo farsi conoscere il Signore da chi non ci si aspetta, da chi non se lo merita, da chi non ne avrebbe né le forze, nella preparazione, no? Alla fine, dice il versetto 14, apparve anche agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. È molto interessante questa cosa. Cioè lui gli dà una gran sgridata, perché loro non hanno creduto a Maria Maddalena e ai due contadini. Bisognava credere a loro. Ma la fede in Dio, ma com'è la fede in Dio? Allora appunto io racconto lì quell'intervista al regista Olmi, no? Che appunto si era beccato questo cancro e grave, insomma, aveva smesso di lavorare per 10 anni, non ha più fatto niente. E appunto ho letto un'intervista che gli ha fatto uno e gli ha detto, ma in questi 10 anni così della malattia, dalla quale poi alla fine è uscito, cioè si è rimesso a lavorare, avendo più di 3 anni. Cosa è stato l'aiuto più grande? Sono stati dei miei amici che mi hanno continuato a dire, ma tu fidati di Dio, fidati di Dio. E allora il giornalista gli dice, ma lei si è fidato di Dio? E lui dice, no, mi sono fidato di miei amici che mi dicevano fidati di Dio. Perché poi lo scherzo anche quello lì, che forse noi non è che crediamo in Dio, ma forse noi ci fidiamo di chi dice fidati di Dio. E quindi è una cosa piccola e povera, la fede. Quindi lui li sgrida non perché non hanno creduto in lui, ma perché non hanno creduto in quelli che lui gli ha mandato, capisci? A quelli che l'avevano visto, me li ho mandati, beh, ma quella brava ragazza che è venuta a dirmi, poi sono venuti quei due, non avete creduto, no, ma siete duri di cuore, siete, è bellissimo, no, anche questo, perché capite, è un fatto umano. No? Noi siamo qui questa sera per una concatenazione di fatti umani, di relazioni umane, di avvenimenti, di persone, di fatti, di sguardi, di parole, di prove, di silenzi, che ci hanno portato fin qui. E lui li scrive e dice, ma quella lì è la strada però, eh? Io vi ho mandato quelli lì, bisognava credere a quelli lì. E quindi qui la povertà assume anche una tonalità molto bella, no? Molto grande. Forse noi non saremo capaci di comunicare questa cosa ai nostri figli, però qualcuno invece a noi l'ha comunicata, e ci siamo fidati, insomma. E quindi non è che ci sia una tecnica, capite, una teologia, una spiritualità garantita, come se dovessimo studiare il librino dei quiz per prendere la patente. È un'altra cosa, insomma. È un altro tipo di conoscenza, la fede. È una specie di consegna che uno fa. Io mi fido di te. Quello che mi sembra molto interessante proprio in questo testo è che, come vedete, però non è che ci si fidi di un libro né di una dottrina. Questi qui potevano avere tante cose. Gli altri testi della risurrezione parlano dei profeti, dei salmi, no? Di tutta una storia. Che lui ce ne ha mandato una donnella e due. Quindi alla fine il fatto umano è quello assolutamente dominante. Questo è dovuto al fatto che Dio si è fatto uomo, no? E quindi è diventato uno di noi, si è infilato nelle nostre relazioni e evidentemente anche all'interno di queste relazioni ha fatto delle scelte, perché poteva dire, la garanzia ce l'hanno i professori università, no? Oppure sì, la garanzia ce l'ha San Tommaso, ce l'ha autorità, no? Autorità anche positivissime. E invece no, si infila dentro nella nostra storia, per cui il grande merito della nostra fede ce l'ha una vecchina che una sera ha detto una roba a una sua amica, noi abbiamo ascoltato, ha detto quella lì è pazza, e poi però ci abbiamo ripensato, va a sapere. L'occasione della storia, per cui vengono da Gesù direttamente, che sgrida i capi, così capite che livello assumono, eh? Bisognava credere a loro, è una specie di scandalo, no? Perché invece si crede sempre con forme di garanzia sempre più grandi, insomma, no? Dimmi chi sei e poi... Data la sgridata, li manda. Quindi continuiamo a cambiare scena, perché poi allora noi possiamo essere anche quelli che non abbiamo creduto. E ci vengono in mente tante occasioni in cui noi abbiamo rifiutato la testimonianza di Maria Maddalena e dei contadini. Perché ci sembrava una roba, ma sì, no? Quando nostra nonna ci diceva delle robe così, diceva, nonna, sono robe dei tuoi tempi, ci spiace, va bene, ma poveretta ormai, sgridata. Data la sgridata, guardate che è incredibile, eh? Data la sgridata, quindi ci ha fatto capire che gente sono, li manda. No. E a questo punto siamo noi, capite, che non abbiamo creduto. Però adesso ci ha messo in mano un figlio, una situazione, una vicenda, siamo dei bocciati. Questo è importantissimo, importantissimo. È importantissimo. E se adesso proviamo a vedere, infatti, e disse loro, dunque li ha sgridati, versetto 14, era strinata, versetto 15, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. Saltate qualche riga, andate addirittura all'ultimo versetto, essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con gli segni che l'accompagnavano. Quindi il testo non si arrischia a dire che partirono, predicarono ed ebbero successo. Dice solo che Dio li accompagnava nel loro cammino. Stava con loro. Agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Questi segni sono i miracoli, sono i miracoli. Allora si può tornare qualche riga indietro e quindi lui dice, insomma, nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti, se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Però tutte queste cose non sono nostre, è lui che eventualmente dà a loro i segni di questo nostro piccolo cammino. Quando noi facciamo una memoria della nostra vita e della nostra storia, noi evidenziamo dei segni che chi ce li ha dati non se lo sogna neanche di averceli dati. E noi siamo collegati a dei segni che un po' fanno ridere. Per esempio, i miei amici atei mi dicono, però mia mamma, e mi dicono una cosa di loro mamma, piccolissima, capito? Che tutte le volte che io andavo a salutarla, lei mi faceva una crocina sulla fronte. E a lui gli è rimasta dentro questa roba qua. I segni, cioè parole, gesti, silenzi, vicende, che per l'altro restano dentro come delle cose grandissime. E invece tu niente, che sono cose che Dio opera in loro, li fa diventare importanti, quindi questo nulla è accompagnato dal Signore, che è il nulla di quello che noi consentiamo, no? Per cui questa ragazza che ho portato al mercatone oggi mi ha fatto degli squasi che io ho imbarazzato perché c'era anche poi tanta gente, delle robe. Quando sono entrata lei ha aperto le braccia, non è possibile, canchero come sono, non ci credo assolutamente. Però evidentemente sono tutte cose che per lei sono state importanti, no? Dopo ho capito che poi erano quelle cose che si incontrano, insomma, no? Quindi e mi ha fatto capire che era stato un caso di aborto, quindi gli avevano detto niente, sei fuori, così. E io in quel momento le ho detto, perché lei mi ha detto non posso più fare la comunione, lei mi ha raccontato così, e le ho detto tu continua a farla, segretamente continua a farla, poi vedrai. E per lei dice che è stato, quindi vabbè, niente, insomma, ecco. Non venite, però. E quindi questo sottolinea il fatto che però i segni sono molto importanti e in una cultura come la nostra sono spesso molto mancanti. No, io continuo a protestare perché soprattutto per due elementi negativi della vita quotidiana. La prima è che abbiamo sempre pochissimo tempo, e la seconda è che siamo sempre molto stanchi. Noi siamo troppo poveri di sé, troppo poveri. Quando io vado a trovare i miei fratelli in Africa sono estenuato, perché un saluto per dirsi ciao dura un quarto d'ora, è tutto su e giù, degli squasi, delle... E quindi noi abbiamo ridotto moltissimo questa cosa, e con le parole e con i gesti. Quindi su questa cosa bisogna molto spingersi, perché il Signore se ne serve molto. Tu dici a una persona: io ti voglio moltissimo bene, per te non è difficile dirlo, per lui in quel momento però è decisivo. Mi ha detto che mi voleva moltissimo bene. Pure quella cosa, mi sono messo a piangere e anche mia mamma si è messa a piangere. Lo incolla, se lo scopre dopo, magari non è che in quel momento sembra che percepisca molto. E quindi i segni sono importantissimi, importantissimi. Bisogna considerarli segni del Signore, segni del Signore che accompagnano, quindi che ti fanno compagnia. Quindi, che dire, questa strada che comincia a Pasqua, quindi con una notizia impossibile. E quindi siamo davanti all'impossibile del comunicare la fede che abbiamo ricevuto, sia per il niente che siamo noi, sia per le circostanze in cui ci troviamo. E però questa è la cosa che bisogna fare, e che piano piano però emerge anche in tutta la sua bellezza, e cioè che nel tuo piccolo c'è dentro il segreto, che era anche in Maria Maddalena, che era anche nei due contadini, è vero, c'era già, e lui adesso accompagna la tua vita, accompagna il tuo compito con i prodigi. Quindi questo testo della Pasqua mi pare che sia utile soprattutto per noi, prezioso per noi. Il nostro tentativo di restituire, per esempio, anche il compito della comunicazione del dono dei segni della fede alla famiglia, al papà, alla mamma, ecco, è un po' il tentativo di riportarlo alla sua essenzialità, insomma, no? Ecco, alla sua immediatezza, perché tu in realtà di tante cose gli parli, tante cose gli insegni, e poi anche senza arrivare già a questi elementi, per esempio gli dai da mangiare, lo vesti, l'hai rivestito, no? Da piccolo l'hai nutrito direttamente, insomma. Quindi tante cose hai dato, ecco. Allora noi tentiamo di valorizzare appunto questa fecondità del rapporto. Nessuno può fare tanto come te. E se poi invece farai con dei bambini o dei figli, dei ragazzi che non sono i tuoi, lo farai maternamente e paternamente, no? Lo farai con un affetto e con un tipo di sapienza della maternità, che è un po' quello che oggi si rischia di non avvertire, no? Nella Chiesa, cioè molti sono anche molto arrabbiati, insomma, no? Perché non sembra una madre affettuosa, ecco. Sembra un po' un legislatore, un tribunale, un possessore della verità, dimenticando di essere, che è piccola, che il compito è immenso, è vero, e che quindi non può che tenere una conversazione molto, molto umile, insomma, no? E che lì Dio si è nascosto. Una domanda, ma perché inizi? Poi è un po' complesso, ma aspettare il segno della risurrezione di Cristo prima di iniziare ad andare a predicare comunque il suo messaggio, visto che i segni durante la sua vita ne ha fatti comunque tanti, Gesù. E qual è il segno? Nella sua vita Gesù ne ha fatti di tanti di segni,
miracoli,
sì. Miracoli, insegnamenti, perché loro devono aspettare il segno della risurrezione prima di partire e andare, insomma, a evangelizzare.
E poi lui non l'ha dato questo segno?
No, lui l'ha dato perché qua si è presentato a loro.
Però appunto si presenta in circostanze che non sono la moltiplicazione dei pani e la risurrezione dei morti. E quindi è una manifestazione che è totalmente dentro al tessuto quotidiano, come se tu salissi in autobus, compri il biglietto e lo trovi seduto lì, ma non è niente. Quindi noi abbiamo niente in mano, no? È per quello che per esempio la gente istintivamente e comprensibilmente cerca dei prodigi, e quindi dice, se mi fa vedere un miracolone ci credo. Invece è affidato al numero di case dove abitiamo, alle nostre psicologie un po' malate, e al fatto che siamo a cena stasera. È lì che lui ha amato la nostra umanità. Può darsi che abbia sbagliato anche. Però certo questo Vangelo non lo si può decifrare se non nella piccolezza e nella povertà della nostra storia ordinaria. Per cui se uno pensa alla vita che fa, alla sua psicologia, al suo passato, dice ma non c'è niente, no, non c'è niente. C'è potentemente, mi sembra, e credo che sia amplissimo e che va totalmente anche al di là degli spazi della fede dei credenti, ci ha dato il turbamento dell'amore. Per cui in realtà io sono legato a quella persona. E la mia vita è legata. E per quello che noi adesso, no? Io adesso non mi conosco, quindi non voglio rischiare di colpire niente, ma secondo me la realtà innaturale dell'amore di un uomo e di una donna è per il loro figlio un fatto fondamentale. No. Noi scopriamo sempre di più che in realtà è innaturale. Perché quando ci muoviamo secondo quello che sarebbe la natura, entrano immediatamente in gioco tante cose, insomma, che più che essere di comunione, sono di possessività, di stanchezza, di attrazione, repulsione, quindi è un rapporto molto difficile, no? Molto complesso, insomma. Qualcuno è molto fortunato, qualcuno è meno fortunato, ma insomma, e questo secondo me è un primo miracolo, assoluto, per un bambino e per un ragazzo è un grande miracolo. di cui lui non si rende conto, ma se ne dissente completamente, no? C'è un bambino che tutte le domeniche mattina mi viene a dare un brevissimo saluto e mi dice: io non so neanche come si chiama questo bambino, sono già un anno e mezzo che viene, e mi dice sempre: Giovanni, io sono stufo di avere due case, che prima mia. E secondo me dentro lì c'è un sacco di roba. Quello è secondo me il miracolo originario, perché lui è nato da quello. E a partire da lì c'è quindi tutto questo mistero di Dio dentro alla tessitura della vita umana. I miei amici atei mi chiedono: ma dunque perché Dio è un uomo? E dico: sì, sì, Dio è un uomo. Ed è un uomo che ha fatto nuova l'umanità. L'ha amata, ci è entrato dentro, ci è saltato dentro e quindi il vero prodigio è... Se tu pensi che il segno più alto della nostra pratica di fede è appunto un pane spezzato, ovviamente noi abbiamo fatto di tutto perché quel pane lì non sembri un pane, perché no, quindi l'abbiamo tutto un po' sacralizzato perché non sembrasse troppo. E qui c'è sempre una competizione, no? Perché lui ha fatto di tutto per entrare nell'umano. E noi facciamo di tutto per ritrasferirlo nel sacro. E quindi lo sterilizziamo, lo facciamo tutto speciale. Mentre invece la cosa sconvolgente è che lui si è consegnato alla nostra umanità, insomma, no? Alle nostre difficoltà, ai nostri conflitti. E quindi la tua domanda è molto interessante e a me sembra che si possa rispondere dicendo che questo esige la riscoperta del prodigio della nostra vita. Mi è capitato più volte, per esempio, di notare che per una persona non credente, che ha fatto una vita così, qualsiasi, insomma, no? Però a un certo punto è successo che con la persona, con la donna con la quale vive, hanno fatto un figlio. Può anche darsi che non fosse molto aspettato, però a un certo punto... E lui era sbalordito del fatto che io non fossi sbalordito del fatto che aspettava un figlio. Cioè, ma ti rendi conto? Adesso ci arriva un figlio. E dico, insomma, era da prevedere che prima o poi... No, io capisco che lui in quel momento ha un contatto con una cosa che è aperta più grande di lui e che quindi non è né una legge biologica né una cosa psicologica, ma c'è qualche cosa di più grande. La stessa cosa evidentemente avviene in termini negativi con l'esperienza negativa del male. Perché che cos'è il male? Non è che sempre si riesce a trovare il colpevole. Solo che... No. Perché a un certo punto non ci si vuol bene? Perché... Non so, è una roba più grossa di noi. Ecco, quindi è scoprire piano piano il tessuto straordinario, insomma, della vita. Guarda che per molti aspetti e per un lungo periodo, adesso ti dico una cosa che non si deve dire, in realtà la fede e l'ateismo sono assolutamente vicini. Perché? Perché anch'io non ci credo a un Dio ormai per me non c'è che questa cosa. Cioè l'unica possibilità di Dio per me è Gesù. Non me la sento di andare oltre. Quindi un Dio troppo in su. L'ultima volta che abbiamo parlato, di volta in volta con questo gruppo di amici, si sceglie un argomento, quindi abbiamo scelto il tema della speranza, e quindi c'è sempre qualcuno che dice, beh certo, però tu Giovanni speri, perché speri che ci sia una cosa sopra tutto. E io ho sentito due degli rispondere, guarda che io spero solo per tutto il bene che ho ricevuto. Il bene che ho ricevuto mi impegna assolutamente nella speranza, perché con tutto quello che mi è stato riversato, senza ragione, senza anche merito, senza... Io l'ho imparata lì la speranza, e nessuno può sperare, tant'è che uno non ha ricevuto niente dalla vita, è sempre stato fregato, sfigato, non ha nessuna speranza. E non la vuole. E dice che è una fregata, dice che dire di aver fregato è una crudeltà, perché non esiste, perché non ha ricevuto niente. Quindi proprio lui, il Vangelo è l'immersione di Dio nell'umanità, in modo pieno. E dopo, certo, si capisce, quindi dopo lui ti dice adesso facciamo una strada insieme, cominciamo a perdonarci, cominciamo a... E forza di porta, fino al rischio di dire, va bene, pare che quindi non si cammina più verso la morte adesso. Adesso si cammina verso la casa di nostro padre, andiamo a casa. E ti suggerisce un cammino di riconciliazione, di pace, di affetto, di fraternità universale. Fino al fatto che poi l'ultimo rischio che lui fa è quello di dire che appunto non c'è più la morte, no? Adesso siamo vicini alla Pasqua. Adesso non si muore più. Adesso si fa quello che tu stai facendo per i tuoi figli. No? Invece che morire, si dà vita. Si dà la vita. Adesso la strada è quella lì. Non ammazziamoci, evidentemente, non ammazziamo nessuno, e addirittura non moriamo, perché da oggi cominci a dare la vita, il tempo, l'affetto.
Quello, per dire, l'insegnamento di Gesù del cristianesimo, secondo me deve servire nella vita terrena per il cristiano, cioè non pensare, ma poi lo faccio per andare di là,
sì.
Lo faccio per poter vivere bene adesso,
sì.
In questa vita terrena, corporale.
Non c'è dubbio, altrimenti appunto si dà ragione a Marx. No, dove lui dice è un'alienazione, perché ti dicono di partire di qui per andare di là. No, io voglio fare qui il capolavoro della vita. Quindi partire, è certo che però se uno non sta bene, io non riesco a stare bene, quindi certo che quindi c'è una spesa tremenda, però è tutta già, è una cosa che voglio, no? Mi è servito moltissimo, insomma, avere la metà della mia vita questo non so come chiamarlo, figlio, ragazzo, malato, e però adesso trovarmi moltissime volte a dire, buon Dio, che non facciamo scherzi, cioè che prima me ne vado io, prima via, poi lui, perché non reggo senza di lui. E quindi io sento che qui c'è la mia esperienza positiva. E quindi la vita acquista un altro significato, insomma, no? Quindi anche a loro, questi ai nostri figli, insomma, noi siamo chiamati a fare gustare la bellezza del presente, no? Se non ci siamo capiti e adesso ci perdoniamo, insomma, è un grande regalo, è come risorgere da morte. Gli uomini e le donne di Dio, dalla Bibbia a San Francesco d'Assisi, sono pieni di stupore e di ammirazione perché viene sul sole, insomma, vabbè, per forza, c'è tutto un concatenamento.
Senti, domani pensavo invece che adesso devo fare la cresima e questo è il Vangelo che gli si racconta, insomma, nella cresima. Mi chiedo, è corretto pensare di poter dire loro che nella relazione, cioè che questa Pentecoste, questa apostolata, questa confermazione nello Spirito si può vivere nella relazione volta al bene e che il miracolo, fra virgolette, il segno, lo possono fare anche loro nella relazione? È un discorso che sta in piedi, è un modo per spiegargli che cosa vuol dire andare a raccontare. Loro si sentono dire probabilmente che la confermazione dello Spirito ha come conseguenza l'apostolato, insomma, in qualche modo il raccontare queste cose, la loro vicenda catechistica si conclude, il loro non ci saranno altri richiami fino al matrimonio, forse da parte della Chiesa, no? Chiaro che dopo la mamma e papà ci sono, ti raccontano delle cose, ti accompagnano, ti prendono per mano, ti aiutano a crescere, però il sottolineare cos'è questo segno, adesso nella parrocchia dove sono io la cresima la fa mia figlia che avrà neanche 11 anni, mio figlio l'ha fatta l'anno scorso, insomma sono bimbetti ancora, ma mamma, ma cosa vuol dire che io mi confermo nello Spirito? Cioè che stai per mano agli altri alla fine.
Ma io, se si pensa a un dovere, diciamo, della maturità, della crescita, io penso che bisogna parlare della responsabilità della restituzione dell'amore, nel senso che abbiamo molto ricevuto perché siamo stati molto amati, abbiamo un grande debito da pagare, che è quello del voler bene. E quindi, certo, in questo senso penso che evidentemente proporzionalmente a com'è la storia di ogni famiglia, di ogni vicenda, dare a loro il segno di una larghezza della relazione, di un'attenzione, di una possibilità di accoglienza, di comprensione, di ci pigliamo su qualcuno per quest'anno per le vacanze, che altrimenti non le fa. Invitiamo qualcuno a cena, andiamo a trovare qualcuno, cioè è questa glorificazione della relazione, secondo me, la vita cristiana. E anche dal punto di vista, diciamo, intellettuale, o se vuoi puramente scolastico, è molto importante sapere bene chi è un islamico, cosa pensa, che cosa vogliono dire le razze, vogliono dire, non vogliono dire, la divisione dei poveri e dei ricchi, cioè la vita vista sempre come glorificazione della relazione d'amore. Perché mi pare che il vero, l'unico grande impegno è questo, il far notare che Gesù Cristo di 630 precetti li ha ridotti a uno, e quindi dicendo ama, e appunto. Ecco, questo esercizio dell'amore credo che sia importante, insomma, molto. Per me certamente lo è stato molto. È stato anche quello che mi ha un po' fregato, veramente, perché... Sì, è come se a un certo punto avessi sentito che... C'era una famiglia così grande, che dovevo mettermi in una situazione nella quale potevo avvertire come famiglia, no? Adesso stiamo ospitando in casa, che è un po' delicato, anche perché noi siamo dei vecchi monaci con dei ragazzotti di tutto il mondo, invece adesso abbiamo una mamma giovane con tre bambini piccoli che abitano in casa nostra. Questo è meglio che l'arcivescovo non lo sappia, però... è venuto qui per motivi puramente di autobus, perché dalle nostre sorelle che stanno là in fondo a Calamosco c'è sempre questo problema, e là i bambini vanno all'asilo, e quindi però è chiaro che li si sente come nostri, no? Ecco. E la tavola è... noi siamo adesso appunto 5 nazionalità, 4 continenti, impariamo cosa si dice nella lingua dell'uno e dell'altro, cosa si fa da mangiare, come... Però appunto ho potuto andare in Eritrea, dove invece uno dei nostri giovanotti che sta qui non può entrare perché è scappato. Sono andato anche a trovare però Alasmare, i suoi genitori. Così. Lui ieri, come regalo per il mio compleanno, mi ha regalato una fotografia mia con suo papà e la sua mamma, che sono cose da niente, però cioè, è come un respiro, no? Ecco. E questo io penso che ai ragazzi faccia bene, quindi io non li porterei tanto, cioè dire, perché non so cosa dire l'apostolato, io non so cosa voglia dire l'apostolato, cosa vai a rivendicare che ci sono i valori cattolici, insomma. Io penso che sia questo, che un ragazzo che impara, no, a voler bene a tutti, che volentieri si porta, no? Noi facciamo delle gite in montagna, abbiamo sempre fatto gite in montagna, dove si va da rifugio a rifugio, ma il problema era quello di trovare sempre che alla sera si poteva arrivare in un posto dove poteva arrivare anche una jeep o un'automobile, perché due di loro non avevano gambe, non potevano camminare, quindi allora loro invece anzi arrivavano su prima, però loro con uno che li accompagnava preparavano le stanze per noi che andavamo a piedi, avevano già, e quindi era tutto accogliersi. Che sono piccoli giochi, no? Sono piccoli scherzi, però per capirsi, insomma, no? Certo che in questo senso anche la scuola sarebbe bello che aiutasse, perché può aiutare la storia, può aiutare la geografia, può aiutare la letteratura, no? Se tutto viene inteso in un certo modo, insomma. È una grande avventura, che è sostanzialmente una grande avventura dell'amore. Io penso che la crisi oggi andrebbe presa così. No? cioè come il fatto che entri in una certa maturità dell'impegno, come dico, facciamo una vita così difficile che è difficile anche chiederci qualcosina di più di quello che riusciamo a sopravvivere nella nostra vita quotidiana, no? Per cui pigli anche in casa un bambino che si aspetta, perché siamo già al limite, non ce la fai. Quindi so benissimo, io non ritengo assolutamente che noi facciamo una vita ricca, per certi aspetti lo facciamo, per altri facciamo una vita molto povera, soprattutto rispetto alle cose che per noi sono importanti. Per esempio tutta questa storia della relazione, per noi è difficilissima la relazione. Auspicia alla fine il computer, per cui i nostri scolari, la nostra scuola media eretica, sono bravissimi ma sono un disastro, perché non hanno mai la conversazione. Le case stanno diventando dei monasteri laici dove ognuno sta dietro la sua macchina, e però non c'è la faccia dell'altro, quindi siamo poveri, che noi non... quindi abbiamo paura della diversità, abbiamo paura. Io però spingerei da quella parte lì. Si stuferà ad andare a messa, ma spezzeremo il pane insieme a degli africani in casa nostra, lo spezzeremo insieme, sarà la nostra messa. Io dico sempre, per preparare i miei parrocchiani, i nostri figli non si sposeranno, l'effetto non viene in testa, che non si sposeranno, cosa fa? Però si vogliono bene, a un certo punto faranno anche un bambino, non sarà una famiglia allora quella. Però bisogna prepararsi a questo, perché o ci congediamo da tutto o se no. Quindi bisogna arrivare alla sostanza, insomma, no? La sostanza è incertamente quella lì. Quando bisogna molto, molto, no? Io ho sempre sospetto che i genitori facciano troppo poco, poi dopo scopro che anch'io faccio troppo poco in casa, ma non lo so. Ma anche l'espressività dell'affetto bisogna renderla, Io mi sento un pesce lesso, ma invece no, c'è bisogno, insomma. Lei mi forza sempre con dei baci, eccetera, così. Sono contentissimo, ma capisco che ha ragione lei, poi mi fa piacere anche a me. Però c'è troppo poco questo, insomma. Non basta voler bene, bisogna dirlo è molto. È molto, a costo di farsi prendere in giro.
Ci credo.
Ti voglio bene, guarda che ti voglio molto bene. Questo ho detto a un figlio, è molto importante.
C'è un nostro amico che tutte le volte che scrive delle comunicazioni per la squadra di calcio, cioè delle sciocchezze, scrive: premesso che vi voglio tutti molto bene, e poi continua tutte le volte. E devo dire che svolta la giornata, aprire la porta e leggere una cosa così. Premesso che vi voglio molto bene.
Anche perché
è proprio carino, guarda.
Se ci si pensa, è una oasi nel deserto, una roba così. Però a pensare come sono 9 su 10 messaggi. Invece... va bene.
Dunque, non so se andiamo avanti nella bellezza, sì, alla fine sì. In due poi uno.
Due, va benissimo, andiamo avanti. Perché no?
Quindi allora per me tornerebbe bene, se va bene il lunedì, o il 16 di aprile.
Perfetto.
Va bene.